La giovane Italia. La giovane Italia.
Amici ed amiche di TMV Radio, da Pietro Pisaneschi la più cordiale buonasera e benvenuti a La Giovane Italia. Mezz'ora insieme come ogni venerdì per parlare di calcio giovanile italiano, per parlare degli under in cui crediamo, come recita un ormai celebre slogan della Giovane Italia. E come ogni venerdì in mia compagnia c'è il direttore, l'inventore, il demiurgo della Giovane Italia, ovvero Paolo Ghisoni. Ciao Paolo.
Mi fai sempre molto ridere con le qualifiche.
Ho trovato anche, se
sai,
vuoi,
cosa diceva il grande Rino Tommasi quando venne sostanzialmente affiancato da Biscardi alla guida della allora Telepiù.
Ok, dimmelo.
E siccome praticamente venne nominato Rino direttore ad personam, cioè sostanzialmente si occupava delle varie Biscardi di tutto il calcio, disse: sono il direttore della miglior redazione possibile.
Bene, quindi io ho
non mi fai finire però.
Ah, ok, vai, pensavo.
E tutti, quindi sono il direttore di me stesso.
Ah, perfetto.
Perché non avevo praticamente nessuno a cui dover rendere conto, sostanzialmente.
Direi da circoletto rosso, tanto per citare. Però ho trovato anche l'aggettivo di questa settimana che me lo tengo buono per la prossima. Per oggi, cioè? Oggi ti becchi demiurgo. La prossima
demiurgo,
ti do l'aggettivo.
Ammazza.
Va bene. Però parliamo anche un po' di calcio giovanile. Facciamolo anche con l'ospite di oggi, il responsabile del settore giovanile del Genoa, Michele Sbravati. Buonasera, Sbravati.
Buonasera, ciao a tutti, mi sentite?
La sentiamo forte e chiaro, quindi possiamo partire alla grande con la puntata di oggi. E come trade union tra la puntata della scorsa settimana, ma anche dell'open day del workshop della Giovane Italia che si è tenuto questa settimana nella serata di lunedì, le faccio una domanda sul talento, Sbravati, perché l'ultimo talento ad aver esordito in prima squadra sotto la sua gestione nel Genoa è Nicolò Rovella. Però le chiedo: a che età si può cominciare a intravedere il talento in un ragazzo, o perché no anche in un bambino?
Allora, sul concetto di talento, hanno scritto libri, si sono espressi personaggi, esperti di ogni genere, soprattutto sul talento sportivo. Di conseguenza, lungi da me poter dare una definizione precisa stasera su quello che può essere il concetto di talento assoluto. Certamente la differenziazione, per quella che è la mia esperienza a livello giovanile, la differenziazione del talento naturale rispetto al talento potenziale, a mio avviso, è molto corretta, soprattutto se pensiamo a quei ragazzi che tendenzialmente, sapete come si dice, no, in gergo, quando si vede un ragazzino una volta in cortile oppure in qualche parco di periferia, adesso magari sui campi un pochino più evoluti, e questo non può non arrivare: guarda come tratta la palla, guarda che rapporto che ha con la palla. Quindi la predisposizione corpo-palla è determinante nell'individuazione di un talento in tenera età. Riguardo alla domanda che mi avete fatto sull'età di individuazione, certamente spesso e volentieri però l'esperienza ci ha portato a considerare il fatto che se poi questo talento non viene potenziato, alimentato e migliorato attraverso una gestione adeguata, negli anni poi dopo moltissimi talenti si sono persi e tantissimi talenti tecnici non sono riusciti ad arrivare, magari a scapito di altri che non avevano grandissime qualità naturali iniziali, però potenzialmente facevano notare che caratterialmente, a livello di determinazione, a livello di voglia di arrivare in quella che poi, a mio avviso, e con Paolo ne abbiamo parlato tante volte, è l'area di miglioramento migliore per il futuro dei nostri giovani, non solo calciatori ma sportivi in generale, che è l'area relazionale, l'area psicologica. Quindi se si lavora bene lì, poi un talento, una predisposizione naturale al gioco del calcio può diventare poi talento assoluto e quindi giocatore di elite, di livello.
Paolo, alla ricerca di talenti ma anche di persone valide è la Giovane Italia, da sempre.
Beh,
direi.
Vabbè, ma l'abbiamo stasera, no?
Ah, ok, vabbè.
Cioè, meglio di lui, guarda, Michele è la versione di quello che avrei voluto essere io caratterialmente, non sono. Cioè lui, io, ci conosciamo, credo a 15 anni, ma adesso non l'ho mai visto arrabbiato una volta, sempre pacato, signorile, parole moderate, cioè esattamente l'opposto di quello che sono io, no? Sappiamo. E poi credo che vada anche celebrato un po' il lavoro di quando, se una persona già è seria, quindi come Giovane Italia parte già da un piccolo piedistallo rispetto al centronismo imperante. Poi si parla molto di Atalanta, di Empoli, realtà diciamo tra virgolette provinciali virtuose, no? Però quello che ha fatto e hanno fatto a Genova a livello settore giovanile andrebbe un attimino messo sotto i riflettori, premesso che c'è stata una svolta anche autarchica nazionale un po' di anni fa, perché io mi ricordo che ne avevo parlato con Michele, erano praticamente solamente due gli stranieri in tutto il vivaio, e a Genova si lavora con delle difficoltà geografiche, non stiamo a citare le disgrazie, purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, però è difficile ricavare zone di calcio in una regione a terrazze. Eppure i prodotti sono usciti, cioè la versione diciamo top 11 di giocatori usciti dal vivaio, che vabbè poi dopo sono anche lì prematuramente andati altrove, però nei nomi siamo una squadra di Serie A di grandissimo livello, quindi con tutte le difficoltà e con tutte le situazioni diciamo anche problematiche da parte del club, insomma hanno fatto grazie a lui un mezzo miracolo. Cioè, se guardiamo dall'altra parte i Cugini, che per un po' di tempo hanno a livello primavera dominato, poi c'è stata una svolta completamente all'opposto, cioè la Sampdoria adesso guardano soprattutto all'estero, hanno smesso di fare calcio di casa propria dai tempi di comunque sì, adesso ultimamente Vernizzi aveva cercato un po' di sistemare le cose, però di lì sono passati Marotta e Paratici e hanno vinto un triplete a livello primavera e con grandi discreti buoni giocatori. A Genova insomma non stanno male, ma il merito almeno per quanto riguarda Giovane Italia, formazione top 11 Giovane Italia è sponda ligure.
Sì, infatti Paolo, hai anticipato due argomenti che volevo trattare con Sbravati. Il primo è proprio il numero limitato di giocatori stranieri rispetto alla media delle altre squadre, delle altre società nazionali che sono all'interno del Genoa. Io ricordo fino a un paio d'anni fa sì, un paio erano gli stranieri nel settore giovanile del Genoa, mi ricordo soprattutto Asensio, quindi questa forte italianità, ma anche soprattutto l'ottimo lavoro Sbravati sul territorio che fate voi al Genoa, sul territorio ligure.
Sì, territorio tra l'altro complicato, al di là degli ultimi eventi e della difficoltà adesso veramente clamorosa nei trasporti e negli spostamenti. Territorio storicamente complicato perché la collina confina col mare e di conseguenza anche la possibilità di costruire campi, strutture, centri sportivi è molto molto problematica, da Ventimiglia fino alla Spezia. Qualche società virtuosa è riuscita a farlo, in particolare lo Spezia negli ultimi anni, altre, anche le squadre che vanno per la maggiore, se vanno per la maggiore, hanno avuto difficoltà. Questo ovviamente influisce anche sul numero di ragazzi che giocano a calcio, che è esponenzialmente inferiore rispetto ad altre regioni. Certamente il bacino d'utenza di Lazio, Emilia, Toscana, Lombardia, Veneto è molto diverso dalla Liguria, però in questi 15 anni sicuramente si è dimostrato che possono crescere dei ragazzi, dei calciatori che possono fare poi del calcio la loro professione anche ad alti livelli, anche in Liguria. Quindi Vari, Sturaro, Pellegri, Salcedo, El Shaarawy, tutti nati in Liguria, che hanno raggiunto anche alcuni di questi la nazionale e la Serie A, danno ragione a chi ci ha creduto e chi ha lavorato sul territorio, come giustamente facevi notare te. Certamente non è semplice, però con costanza e soprattutto con una con una gestione del ragazzo importante, perché i tre capisaldi del settore giovanile sono la selezione iniziale, quando scegli un ragazzo in cui intravedi qualche qualità, la gestione quando ce l'hai e poi dopo la valorizzazione della prima squadra che te lo fa esordire, no? La fase centrale della gestione è determinante. Tante volte i top club hanno preso tante prime scelte a 13, 14, 15 anni e poi una gestione a volte non accurata li ha portati un pochino a perdersi. Quindi questo per noi è un dogma assoluto, quello della gestione quando ce l'hai.
Allora Paolo, a te invece faccio la classica domanda cattivella, perché mi tengo in serbo da un paio di puntate e non mi riesce mai fartela, quindi oggi ti tocca, per dirla veramente alla toscana. Allora, Sbravati diceva, per l'appunto, citando le varie regioni, la Lombardia. E ti voglio fare la domanda, allora, come mai il Genoa va alla ricerca dei talenti, possiamo dire, in Liguria, e invece il Milan deve andare in Svezia a prendere il talento di turno? E mi riferisco a Lucas Björklund, che il prossimo anno giocherà nell'Under 17, punto interrogativo, a lei, Soni.
Ma guardi, dottor Pisaneschi, le rispondo che forse questo è un novettino fuori dalla cavagna, visto che tu parli il toscano, io uso un po' il pavese, okay. Nel senso che è vero, ma gli errori del Milan da evidenziare non sono questi, cioè ci può stare che uno prenda un 2003 e che non guardi bene in casa propria, è un momento anche di estrema confusione, come abbiamo visto, no? Con le inversioni con Pioli, quindi non è che è sintomatico che il Milan adesso si proietti sul mercato estero, secondo me gli errori del Milan sono altri, e uno su tutti è Locatelli, che è diventato un giocatore pazzesco. Il fatto che e l'avevano in casa, il fatto che Crotone li stroppa a giocatori tipo Zanellato, tipo Crociata, cresciuti nel settore giovanile, poi c'è Felicioli a Venezia, che è comunque un buon prospetto, ma poi di che lei riconosce molto meglio di me, Cutrone a Firenze. Il Milan aveva una clamorosa chance con un bel progetto portato avanti da Filippo Galli, che poi ha avuto allenatori come Brock, insomma, che si muovono per concetti di gioco e non per schemi. Adesso è tanto celebrato De Zerbi, ecco, la scuola è un po' quella, no? E lì hanno portato veramente avanti per 5-6 anni qualcosa di diverso, di unico. Squadre del settore giovanile giocavano bene. E poi si è sviluppato un filone italiano che è stato scialacquato, perché l'italianità del Milan, se ci metti anche, che ne so, Calabria, che c'è ancora, Bonaventura, che poteva essere un pochettino più stagionato, Romagnoli, che si è andato a prenderlo, fino a un po' di tempo fa c'era Antonelli, cioè da questo punto di vista, se vogliamo fare un passettino ancora un po' più indietro, il compianto Davide Astori è uscito da lì, Darmian è uscito da lì, cioè i giocatori il Milan li ha avuti, poteva tutto sommato sviluppare un bel progetto con questa caratteristica, e purtroppo non si è concretizzato. Quindi sai, più che il 2003, che si sa, sono arrivati talmente tanti dal Milan e altre società che come diceva Michele, il talento può essere un talento, ma può essere anche un grosso punto di domanda nel 2003. Non guarderei questo piccolo particolare, guarderei più il passato, su errori che magari sarebbe bene non ripetere, a cominciare da Donnarumma, insomma.
Sbravati, a lei, quanto conta la genuanità nel settore giovanile del Genoa? Perché ha parlato di ragazzi del territorio, ragazzi liguri, ma insomma il fattore identitario al Genoa conta molto, soprattutto per una squadra secolare come quella rossoblù. E anche a livello giovanile percepito?
Sì, sicuramente è percepito anche a livello giovanile, anche perché la struttura che è stata data negli ultimi, diciamo, nell'era Preziosi degli ultimi 15 anni è sicuramente una struttura formata da allenatori che sanno trasmettere, oltre che concetti tecnico, tattici, atletici, educativi soprattutto, sanno anche trasmettere questo senso di appartenenza che è proprio del club, del Genoa in particolare, di colori rossoblù, insomma è il club più antico d'Italia, una storia.
No, Michele, ti fermo. No, cioè, noi ci basiamo sui libri, sì. C'è un libro scritto da un ex dirigente massimo del calcio italiano, che dice che la società più antica, prefazione, con tanto di libri venduti per a bilancio 105.000 euro, perché noi facciamo fatica a vendere 5 almanacchi, però poi bisogna anche dire che quando le informazioni sono giuste, sacrosante, bisogna anche rispettarle. La società più anziana d'Italia è il Torino.
La società più anziana d'Italia è il Torino. Abbiamo lo scoop di Ghisoni.
Prego Michele, scusami se ti ho interrotto, ogni tanto mi piace, sei tu quello che mi hai detto che dovreste fare ogni tanto un po' tipo striscia la notizia del calcio, no? Ti ricordi? In una nostra cena io alla fine ogni tanto ci provo.
Vabbè, a me questa notizia non risulta Ghisoni, però
documentati bene. Guarda, quindi, prefazione di un noto libro, di un noto dirigente del calcio italiano,
okay.
Che inizia il suo, diciamo, lavoro con questa notizia. Mi raccomando, non diamo notizie false, perché se l'ha detto lui,
quindi io sono vissuto nell'ignoranza fino adesso. Vabbè. Prosegua pure, sbravati a lei.
Sì, ma devo saperlo adesso. Dopo...
Anch'io, però. E anche no, i nostri ascoltatori.
Ho presente anche il libro, ho presente anche l'uscita, però non gli è mai stata data una forma ufficiale a questo, anche perché è sempre stato considerato il Genoa, credo, di quell'anno. Non pensavo che prima del 1893, prima dell'avvento di Lord Spensley sul bastione, sul molo di San Pier d'Arena, ci fosse stato qualche altro creatore di squadre calcistiche in Italia, anche perché all'epoca era Genoa Cricket and Football Club.
Vedi, allora per quello, perché eravate stranieri.
Per quello? Non lo so, le origini del Torino in questo senso non le so. Comunque, vabbè, riguardo i primi 10, 20, 30 anni del calcio italiano, ci sono parecchi dubbi su tante cose. Adesso l'abbiamo anche sull'origine del calcio, sull'origine della prima società. Comunque, al di là di questo, Torino e Genoa sono due squadre che si abbinano anche da un punto di vista storico e anche caratteriale, anche del senso di appartenenza, no? Queste caratteristiche comuni hanno contraddistinto questi due club per anni, no? E quindi ci sono dei riferimenti in entrambi i club. Noi, ripeto, attraverso i nostri tecnici cerchiamo di inculcare una mentalità particolare che comunque ricerca il fatto di completare questi ragazzi sotto vari aspetti. Certamente il fatto di sentire la maglia, di sentire la responsabilità, non un peso, ma la responsabilità di rappresentare un club con questa storia, certamente se lo devono portare, cioè non è da tutti poter vestire una maglia di questo spessore, di questa importanza, e quindi è meglio che lo capiscano fin dalla tenera età, diciamo così.
Mm-hmm. Allora. Poi mi ricordo quando vinsero Scudetto, Coppa Italia, se c'era il triplete, così ci fu un messaggio molto bello che mi viene difficile leggere, di un tifoso genoano, lo ricordiamo, Genova 9 scudetti, quindi nella storia, uh-huh. Però del calcio vero, e scrisse sostanzialmente un messaggio molto bello, che disse, era una persona, credo anche abbastanza anziana, mi pare, cioè forse quasi sui 90, che disse, non speravo più di vedere il Grifone campione d'Italia, vi ringrazio per questa splendida emozione che mi avete regalato sul finire della mia vita, insomma, quindi tanto per dirvi quanto lì certe vittorie anche nel settore giovanile siano assaporate con grandissima enfasi, grandissima partecipazione,
il senso, ricordo, di appartenenza.
Abbiamo avuto Pergolizzi un po' di settimane fa, no? E anche Palermo fece un'impresa straordinaria, no? Vinse il campionato con lui, no? Campionato, uh-huh, primavera. Sai che non hanno organizzato una festa? Cioè è come se non avessero proprio preso in considerazione. Beh, vuoi sapere il motivo? Che c'erano tutte le solite gelosie interne, perché Abel Hernandez, che era della prima squadra, che ha deciso lo scudetto, non doveva passare, che era un giocatore della primavera, e allora la prima squadra non voleva fare. Mamma mia, ragazzi. Che paese. Vabbè.
Guarda,
per quanto riguarda le frasi storiche, scusate se posso intervenire, le frasi storiche dei tifosi genuani, proprio per far capire quanto sia importante l'attaccamento, il senso di appartenenza e anche il fatto di essere soprattutto genuani, forse uno dei più grandi, Pippo Spagnolo, uno dei più grandi tifosi della storia del Genoa, una sua celebre frase proprio quella di dire: sei già genuano, vorrei mica anche vincere. Quindi questa è una frase top, che voglio dire, siccome ovviamente le vittorie non sono state tantissime nella centenaria storia del Genoa, certamente questa esemplifica tanto lo spirito del tifoso genuano, quindi già essere genuano è un grande, onore e un grande privilegio. Non vorrei mica anche vincere oltre ad avere questo privilegio.
Ma infatti, Paolo, anche lo stesso Brera affermava di essere genuano, poi in realtà ti favo un'altra squadra, però lui diceva
sì,
di essere genuano.
Era una copertura, perché poi c'era il suo buon ritiro a Monterosso al Mare, quindi 5 Terre, quindi però
diciamo, ma non è vero, simpatia... ma quali coperture? Non è vero.
No, peraltro il Genoa, però lo ricordiamo cosa,
anche
cosa
per
fatto.
Fede buffa la copertura.
Come?
Anche per Fede buffa è una copertura.
No, Fede ti fa
la genialità del papà.
No, Queen's Park Rangers, non voglio metterlo in difficoltà.
Però il padre di buffa ti fa va Genoa.
No, ma vogliamo ricordare anche la bellissima iniziativa del Genoa con la maglia celebrativa di Brera. Io l'ho a casa, quindi me la sono fatta mandare da Michele. E no, c'era una vicinanza, sì, diciamo... Di terra, di adozione, ecco, più che altro, perché comunque insomma, c'era questo legame, anche legato soprattutto al passato, quando il Genoa vinceva campionati a livelli continuativi, insomma, quindi non è come adesso dire vabbè, ma senti, qual è la tua seconda squadra, non so, uno diceva Sassuolo, no. Allora dire Genoa era equipararlo a Milan Inter, quindi non si deve andare alla ricerca della prima squadra quando alla fine lui era già, insomma, quella.
Allora Paolo, tu mi hai dato lo scoop del Torino, squadra più vecchia d'Italia, ma io ti do un altro scoop, perché secondo il nostro ranking, ti ricordi, avevamo due obiettivi: uno, ricevere tutti i file anagrafici.
Attenzione, come si è comportato Sbravati? Ah no, ma no. Ma a parte un paio di fenomeni che sono cresciuti in questi anni a suo fianco e adesso sono un pochettino fuori controllo, lui deve rimediare chiaramente dal punto di vista proprio amanuense, e lui è numero uno in assoluto, 5 stelle.
Io mi occupo di Serie B, quindi per adesso manca ancora un fan, però ti...
Ecco, no, guarda,
ti
che non puoi, no, no, aspetta, okay. Non puoi nominare Serie B, non puoi.
Non l'ho detto.
È in uno stato che tra l'altro... è già tanta grazia che ci ha concesso udienza, perché lui da finisce alle 8.35, 8.30, quando fine lui va già in ritiro spirituale prima che alla fine non succedano brutte sorprese. Ma, quindi allora, non nominare anche cose che non devi nominare. Vabbè,
siamo ancora alla glisso, siamo ancora stiamo aspettando il file, però dovrebbe arrivare. Ma avevo un altro obiettivo, ovvero quello di avere almeno un altro giocatore in Serie A under che avesse giocato 900 minuti in totale. Ne abbiamo ben due, Paolo, da 7 siamo passati a 9, perché abbiamo Papetti e Mangraviti che entrano in questa grandissima classifica, e poi bussa alla porta Patrick Cutrone, quindi arriviamo a 10 under che hanno giocato almeno 900 minuti nella Serie A in tutto il campionato. Risultatone, direi, per quest'anno non cambiare, i giovani non farli giocare, no, i giovani non farli giocare.
No, poi Michele, adesso poi parliamo anche dell'ultimo arrivato, però abbiamo ancora una giornata, arriva 11 direi, no? Ce l'abbiamo fatta, alla fine devi spiegare però Michele, siamo partiti con la squadra di calcio 8, no, prima calcio 5, poi siamo arrivati a calcio 8, adesso che gli ultimi, poi hai citato onestamente anche una squadra già retrocessa, quindi fisiologicamente li deve mettere in vetrina, no? Direi che è più merito quello del Genoa a questo punto, no? Di aver fatto esordire questo ragazzo dal primo minuto in una partita... di una certa importanza, insomma, un po' come Mandragora con la Juventus di Pogba, tanto per fare un esempio del recente passato.
Infatti ho l'ultima domanda a disposizione prima di chiudere, infatti volevo chiedere su Nicolò Rovella, l'ennesimo talento che esordisce nel Genoa in Serie A, Sbravati.
Sì, noi collegandomi a quello che dicevate sui i talenti in erba e i giovani che hanno esordito in assoluto nella storia del calcio italiano, possiamo annoverare tre ragazzi che non solo hanno esordito ma che poi si sono anche consolidati, anche se due sono giovanissimi, che sono, noi abbiamo, Genoa può annoverare tre ragazzi tra i primi otto di tutti i tempi ad aver esordito in Serie A. I più giovani in questo senso. Abbiamo il più giovane di tutti che ha eguagliato Amedeo Amadei, che è Pietro Pellegri. Abbiamo al quarto posto, al quinto posto Eddie Salcedo, che è italiano, nonostante le origini colombiane. Scusate per le abbaiata del cane.
Vabbè, non è il minimo.
Che Paolo conosce la meglio.
Altro che. C'è tanto che non gli risponde il mio da qua.
Esatto, al quinto, sesto posto Eddie, poi all'ottavo posto è Sharawi, quindi è un bel orgoglio avere questi tre ragazzi nei primi otto posizioni di tutti i tempi. Per quanto riguarda Nicolò Rovella, è giovanissimo, ha fatto bene Paolo a evidenziare l'importanza della partita, è un ragazzo preso a 14 anni in Lombardia, a Milano, mm-hmm. per lui di Segrate, ha giocato prima nell'Accademia Inter e poi l'abbiamo prelevato dall'Alcione. E quindi con particolare soddisfazione che abbiamo potuto notare come abbia tenuto botta, come si dice in gergo, a livello di personalità contro Eriksen, che gli dava almeno quanti 10-12 anni di Premier League e di Champions League. Lui ha giocato con personalità pur essendo ancora un ragazzo diciottenne, perché ripeto, un dicembre 2001, quasi un 2002, un ragazzo che ha ottime qualità, aveva già esordito un po' l'Inter nel suo destino, no? Perché aveva esordito l'andata a San Siro a pochi passi da casa. L'aneddoto di cui con cui abbiamo parlato con Paolo è singolarissimo. Io l'ho chiamato a fine partita, dopo un'oretta ho detto, ho calcolato la doccia, due mezze interviste e tutto, poi gli ho detto, dove sei? E sto andando a casa a piedi. Come a casa a piedi? Eh sì, io abito qui vicino a San Siro. Sembrava la storia di un ragazzino che è andato a giocare a calcetto con gli amici, no? Invece aveva appena esordito in Serie A, è stato particolarissimo l'aneddoto, insomma.
Mi hai dato un ottimo spunto per farci un servizio. Adesso lo riporto a San Siro e facciamo il tragitto verso casa. Non di sera, perché la zona lì a Milano. Ma scusami, parliamo una curiosità: Accademia Inter, quindi è stato sotto le sgrinfie di Bergomi?
Beppe era in quegli anni, non so quale categoria allenasse all'Accademia Inter.
Adesso sono il 2005, quindi non so se tempo allora.
Non so se all'epoca Paolo lui allenasse la Beretti dell'Atalanta o la Beretti del Como. Ti ricordi che in quei
4 sì, aveva vinto il campionato con la Beretti dell'Atalanta, aveva avuto anche Gagliardini, Varano, ha avuto qualche volta Conti con lui. No.
Io credo che negli anni in cui Nicolò era all'Accademia, probabilmente lui era o a Como o a Bergamo. Mm-hmm. Centrocampista, le caratteristiche tecniche le conoscete, gioca davanti alla difesa, è un piccolo, come per, tanto per azzardare qualche paragone, assomiglia un po' al suo idolo Modric, quindi lo ricorda anche fisicamente, speriamo che possa ripercorrere anche la metà del percorso di Modric.
Direi che tutti ce lo auguriamo. Paolo, dobbiamo
Pietro, mi è venuto in mente un altro nanetto, come diceva Frassica, a proposito di Atalanta di Bergomi campione d'Italia.
Vai che poi entra nello studio con Forconi.
Bella questa. A proposito festeggiamenti negletti, ecco, okay. Campione d'Italia c'erano un paio di giocatori molto interessanti che però non rinnovavano e l'allora dirigenza decise che non valeva la pena dargli visibilità, l'allora dirigenza.
Okay.
È ancora nel calcio questo signore qua, gira ancora, è spacciato per un grande esperto.
Noi abbiamo sempre l'innominato.
L'innominato non, no, ma vabbè. Michele non lo conosce però. Okay. Lo conosce. Sì, sì.
Però noi abbiamo sempre questi loschi figuri che girano nella trasmissione. Paolo.
Dimmi.
Siamo in chiusura, quindi io direi di ringraziare Sbravati per essere stato con noi e in bocca al lupo, mister.
Crepi il lupo e grazie a voi, è stato piacevole, alla prossima, a parlare di giovani italiani ci fa sempre piacere.
E direi di sì, e in bocca al lupo anche a te Paolo, non so per cosa però...
Non lo so, senti, l'X-Files, puoi spoilerare,
no,
qual è
no,
l'ultima
no,
società?
No, niente. Dai. Prossima puntata, siamo in chiusura.
Va
ciao
bene,
Paolo.
Alla prossima, ciao.
E dunque anche per questa puntata è davvero tutto, con la Giovane Italia che tornerà venerdì prossimo, come sempre alle ore 20, da Pietro Pisaneschi, la più cordiale buonasera.
La Giovane Italia.